Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Maurizio Reggiani, attuale vicepresidente motorsport di Automobili Lamborghini. L'evoluzione del ruolo del progettista nella Motor Valley è il tema della sua Lectio Magistralis tenuta il 14 aprile 2023 nel corso della cerimonia di conferimento della laurea ad honorem in ingegneria meccanica. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti e un saluto e ringraziamento a tutte le autorità presenti. Mi risulta difficile descrivere l'emozione che sto provando in questo momento e allo stesso tempo esprimere la gratitudine a tutte quelle persone che hanno permesso che questo avvenisse, al magnifico rettore, professor Giovanni Molari, al Dipartimento di Ingegneria Industriale, rappresentato qui dal direttore, professor Alfredo Liverani, e dal professor Nicolò Cavina. Un pensiero particolare a tre persone che purtroppo non sono qui con noi oggi, ma sarebbero state fra le più fiere di quanto sta avvenendo: mio padre, mia madre, mio zio materno, che mi ha inculcato la passione per l'ingegneria meccanica. Come non posso non ringraziare i miei collaboratori più stretti, che sono stati fra i promotori principali dell'iniziativa che ci ha portato qui assieme. Le aziende che mi hanno permesso di fare il lavoro più bello al mondo, in particolare Automobili Lamborghini, con il presidente dottor Stefan Winkelmann e tutto il board aziendale. Grazie a tutti voi. Poi la mia famiglia, i miei amici, i miei affetti, tutte le persone che sono venute qui oggi per me. Grazie a tutti. La mia passione per la meccanica e poi per i motori endotermici nasce quando da ragazzino mi regalarono il Meccano, un gioco molto semplice, costituito da particolare di lamiera forati e da tanti bulloni, con cui si poteva costruire di tutto, auto, aerei, ponti, gru, qualsiasi cosa che la tua fantasia ti proponeva. Crescendo iniziai a chiedermi come fosse possibile che una pedalata accendesse un qualcosa che faceva rumore e permetteva di andare molto più forte di una bicicletta senza fare nessuna fatica. Ancora di più, comprendere come fosse possibile che mettendo un liquido in un serbatoio tutto questo avvenisse. Oggi tutto sarebbe più chiaro, sicuramente. Quel liquido era energia ed era quello che faceva funzionare il tutto. La mia prima esperienza tecnica fu disastrosa. È stato di smontare il motore di un ciclomotore di mio padre, senza dirglielo, cercando di capire cosa succedeva fra quel pistone che saliva e scendeva e faceva funzionare tutto. Non sono mai stato capace di rimontarlo, quel motore, e ne pagai le conseguenze in quell'età. Dopo l'istituto tecnico ebbi molta più consapevolezza di cosa fossero la meccanica e la termodinamica e in quel periodo iniziai la ricerca di un posto di lavoro. Siamo alla fine del 1981, è qui che inizia quella che è stata tutta la mia vita professionale sino ad oggi. Il destino mi prende per mano quando rispondo a un annuncio anonimo dove si offriva un lavoro da progettista meccanico in un'azienda automobilistica. Decido di inviare la mia candidatura e dopo alcune settimane ricevo l'invito a recarmi alla De Tomaso Automobili di Modena. Arrivo e scopro che in De Tomaso ci sono gli uffici tecnici di tutte le aziende che fanno capo al signor De Tomaso, la Maserati, la Moto Guzzi, la Benelli, un avamposto degli Innocenti, oltre alla stessa De Tomaso. Faccio la mia prova di disegno e di dimensionamento di un pezzo di un componente del mozzo ruota. A quel tempo la prova veniva chiamata il capolavoro, in quanto doveva essere il lasciapassare per poter essere assunto dall'azienda. La faccio breve, la prova fu ben fatta e la Maserati mi assunse in ufficio tecnico progettazione motori. Era il febbraio dell'82 e si stava giusto lavorando sul 6 cilindri della Maserati Biturbo, un sogno che diventa realtà. Circondato da colleghi fantastici, qui oggi con noi c'è l'ingegner D'Agostino che era con me a quei tempi e che mi hanno insegnato come si lavorava e come si faceva con umiltà il lavoro. Mi piace ricordare cosa accadde il primo giorno arrivato in ufficio tecnico Maserati. Mi viene consegnato un candido grembiule bianco, con sulla destra il logo del tridente. Mi sentivo veramente un progettista. Fatto un giro di presentazione ai colleghi, arriva un signore del reparto sperimentale che mi viene a prendere, dicendomi di seguirlo. Arriviamo in officina e a quel punto mi dice di togliermi il mio candido camice e mi dà una tuta blu. Io lo guardo senza capire e a quel punto mi dice: se devi progettare motori, li devi conoscere e sapere tutto quello che non è possibile o difficile fare. Bene, mi trovo di fronte a un motore 6 cilindri della Maserati Merak e mi dice: adesso lo smonti tutto e poi lo rimonti. E qui ritorna l'incubo del motorino che avevo smontato mio padre. Smontaggio perfetto, anche se alla fine del montaggio qualche pezzo era rimasto in alcune delle cassettine blu in cui si mettevano tutti i componenti. Il mio tutor torna, verifica il tutto e mi dice: ok, anche perché il motore non deve funzionare e nessuno si sarebbe fidato ad utilizzarlo dopo il mio montaggio. Dopo alcuni mesi arriva un altro battesimo del fuoco. Devo disegnare una scatola filtro in plastica per la Biturbo e comincio a sentire il peso della responsabilità. Si trattava di un componente importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico. Si trattava di realizzarlo con stampi e iniezioni e quindi con costi elevatissimi, per cui immaginate la pressione che sentivo su di me in quel momento. La faccio breve. In un mesetto realizzo al tecnigrafo un disegno con tutte le viste e le quote necessarie. Poi, come da prassi, si prendeva il lucido, si faceva la copia e si provvedeva, prima da soli e poi con il proprio responsabile, a controllare ogni dettaglio e ogni quota del disegno. Tutto fatto, per cui ero soddisfattissimo del mio operato. E qui vivo una delle esperienze più formative e allo stesso tempo traumatiche della mia carriera. Il mio responsabile prende il lucido, 2 metri per 1,20 m, lo accartoccia davanti a me, dicendomi che il disegno rappresenta l'azienda e non il singolo progettista che lo ha realizzato. Per cui la grafia e ogni singolo carattere sono importanti come lo è il disegno e devono essere capiti da tutti indistintamente, rendendo semplice e uniforme la lettura e la comprensione dello stesso. La precisione nel disegnare ogni singolo numero o carattere è diventata per me una sorta di ossessione, in quanto rappresenta il modo di farsi capire da tutti in modo chiaro e inequivocabile. Questo evento mi ha aiutato a capire cos'è la disciplina e che cosa occorre fare per rispettare le regole del gioco, che piaccia o no. Comincio a capire cosa significa interloquire con persone come il signor De Tomaso, che era il proprietario dell'azienda, ma era anche una persona molto sicura di sé e con un'arroganza tecnica spaventosa. Basti pensare che ci convocava tutti sabato mattina per le sue design review. Questo mi ha insegnato tanto nell'approccio a quello che a quel tempo vedevo come il padrone e a cui ogni tanto occorreva sapere dire di no, ma senza urtare la sua sensibilità e presunzione. Arriviamo nel 1987, quando ricevo una telefonata da quello che oggi chiameremmo Ed Hunter, che mi chiede se fossi interessato a entrare in uno studio di progettazione che doveva fare una vettura nuova, ma nessuna informazione sul nome della marca e sul modello. A quell'età più le sfide sono pazze e più si è attratti da queste sfide. In men che non si dica, mi ritrovo in uno studio tecnico che in pochi mesi avrebbe generato la Bugatti. Qui ho la fortuna di incontrare l'ingegner Stanzani, che purtroppo non è qui con noi, ma che sarebbe sicuramente orgoglioso di quello che sta succedendo. Era la fase in cui non esisteva ancora nulla e c'era da fare tutto. È in quel periodo che mi sono reso conto di che cosa significasse fare un progetto partendo dal nulla. Uno dei momenti più difficili per ogni progettista. Il momento o lo stato d'animo che io ho ribattezzato la solitudine del foglio bianco. Ti trovi davanti a questo tecnigrafo, che sembra immenso, con un foglio trasparente ben teso, e tu ti avvicini con la matita, ben appuntita, per tracciare la prima linea, pensando se deve essere orizzontale o verticale. Ma non solo, devi avere già in mente come sarà il disegno, le sezioni, le viste necessarie, perché il tecnigrafo, a differenza del computer, ti permette di usare una dimensione di foglio ben definita e tutto deve essere contenuto in questo perimetro. Poi quel foglio bianco si riempie di viste, sezioni, numeri, sino a diventare un misto fra un quadro e un manoscritto. Esperienza fantastica la Bugatti, fatta di esasperazioni tecniche che permisero di realizzare la EB110. All'epoca ero il responsabile del powertrain e stavo facendo esattamente quello che era il mio sogno. Progettare un 12 cilindri con 4 turbo, monoscocca in carbonio, freni carboceramici e cimentarmi con il meglio della tecnologia e della componentistica che si potesse immaginare in quegli anni. Un sogno ma anche una grande responsabilità. Fu un'esperienza dove ebbi la possibilità unica di vedere e capire, toccando con mano in tempi brevissimi, le soluzioni tecniche corrette e quelle sbagliate. Esperienza impagabile e supportata dai migliori tecnici dell'epoca. Basti pensare che in quel periodo ebbi il privilegio e la fortuna di lavorare con Stanzani, Materazzi, Caruso, Forghieri, le migliori competenze esistenti che si sono intrecciate con la mia vita professionale. Sapete, quando si ripensa a quel grande foglio bianco, occorre ricordare che eravamo nella fase di passaggio da un mondo analogico a un mondo digitale. Perché dico questo? In quel famoso foglio si disegnavano spessori, distanze, addirittura si facevano calcoli che rimanevano parte del disegno, che poi sarebbero stati utilizzati da altri colleghi per progettare tutti i componenti che realizzavano la vettura. A quel tempo i computer erano ancora da venire e ogni linea era una sorta di impegno che ci si prendeva con tutte le altre persone che lavoravano sul progetto. Siamo alla fine del 94 e l'avventura con Bugatti si avvia al termine quando la voglia di misurarmi con una nuova sfida mi fa decidere di provare a cercare una nuova strada. Ma anche in questo momento succede qualcosa che solo in un romanzo si sarebbe potuto scrivere. Inizio dei colloqui con Lamborghini e l'ingegner Forghieri, che ne era stato informato ed era il mio direttore tecnico in Bugatti, mi dice che avrei dovuto anche parlare con un'altra azienda che stava a sud della via Emilia e io risposi perché no. In men che non si dica, lui mi organizzò un colloquio con colui che era il capo della Formula 1 di questa azienda, che dopo una mezz'ora di discussione mi disse di continuare a parlare con colui che era il responsabile delle risorse umane di quel tempo della Formula 1, Stefano Domenicali. Parlammo un bel po', ma poi non arrivammo a un accordo e ci salutammo dicendo che il nostro mondo è piccolo e non si può mai dire quello che sarebbe potuto accadere nel futuro. Siamo nel 95 e inizio in Lamborghini come responsabile di tutta la progettazione ed esclusione della carrozzeria. Mondo diametralmente opposto a quello della Bugatti. Qui si cercava di usare tutto quello che esisteva. Azionista indonesiano, azienda vecchia caratterialmente, ottime persone, ma alienate da situazioni non facili dal punto di vista imprenditoriale. Ricordo che l'azienda a quel tempo era composta da circa 200 persone e il rapporto fra dipendenti e vetture vendute era di 1-1, per cui si lavorava sulla singola vettura. In quel periodo pensai di aver preso una strada che rischiava di essere un vicolo chiuso per le mie ambizioni di progettista. Durante le riunioni di alto livello si continuava a parlare della necessità di avere un secondo modello che facesse più volumi, che costasse meno e fosse più semplice da realizzare. Era il sogno proibito della Lamborghini di quei tempi. In seno alla direzione tecnica con Massimo provavamo a immaginarci come si sarebbe potuto risolvere questo problema. Con Andrea e Roberto vagliammo centinaia di idee e proposte per soddisfare la richiesta di questo secondo modello sportivo con un prezzo di attacco inferiore alla macchina che avevamo in produzione, la Diablo. La soluzione prese il nome in codice di Baby Diablo e una delle peculiarità era che il motopropulsore doveva essere già disponibile sul mercato. Immaginate, fare una Lamborghini quattro ruote motrici con qualche cosa di già presente sul mercato. A quel tempo si sentiva sempre la parola impossibile. Si cominciò quindi a fare scouting esterno a livello di powertrain e qui torniamo al foglio bianco. Creammo un concept che si basava sull'utilizzo del powertrain dell'Audi A8 ruotato di 180 gradi, cambiando solo le coppie coniche per garantire che ci fossero 6 marce in avanti e una solo indietro. Dopo aver discusso il progetto internamente con gli azionisti, decidemmo di andare in Audi a Ingolstadt per chiedere se ci avrebbero venduto il loro powertrain per la nostra vettura. Andammo e dopo un anno di discussioni, e siamo nel 98, Audi pose come condizione per la fornitura l'acquisto dell'azienda Lamborghini stessa. Da quel momento cominciò una storia di successi che non si è ancora conclusa, dove l'impossibile divenne possibile. In quel periodo cominciamo anche a collaborare con Giampaolo Dallara, prima sulle selezioni stradali, poi continuando anche nel settore del motorsport. Mettemmo in produzione la Murselago nel 2001, rifacendola completamente da quello che era lo stato dell'arte del progetto. Anziché la Baby Diablo, iniziamo un progetto completamente da zero, che divenne nel 2003 la Gagliardo, primo V10 sul mercato mondiale con telaio in alluminio. Cominciai a capire come funzionava un grande gruppo internazionale, con dinamiche completamente inimmaginabili, un contesto globale dove l'approccio verso aspetti culturali diversi mi ha arricchito anche dal punto di vista umano e personale. Nel 2005 arriva il dottor Winkelmann, che cambia completamente l'approccio dell'azienda, e nel 2006 lui e il dottor Winterkorn mi assegnano il ruolo di CTO della Lamborghini, unico italiano a ricoprire quel ruolo in seno al gruppo Volkswagen, composto da 12 brand dove tutti i miei omologhi erano tedeschi. Da qui imparo cosa viene richiesto all'interno di un gruppo multinazionale, oltre alla condizione necessaria, ma non sufficiente per essere un CTO, di conoscere il prodotto in tutti i suoi dettagli e saperlo condurre al limite. E vi posso garantire che il limite della Lamborghini è molto alto. Agire a livello globale vuol dire anche conoscere il mercato, i clienti, i dealer, i giornalisti, la catena di fornitura e le regole della finanza legate agli investimenti di ricerca e sviluppo. Qui ci sarebbe da scrivere un libro su come il gruppo Volkswagen esigeva che venisse sviluppato il prodotto per garantire la massima soddisfazione del cliente. Vi faccio solo qualche esempio. Test di handling in piste in mezzo al deserto con temperature esterne di oltre 50 gradi all'ombra. Stessi test svolti oltre il circolo polare artico a meno 35 gradi e poi vetture lasciate invecchiare nei deserti con il più alto grado di irraggiamento possibile per mesi. Test in pista in giro per il mondo dove tutti i rappresentanti dei board del gruppo, da Audi, Porsche, Volkswagen, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, testavano le nostre supersportive in queste condizioni limite. Siamo nel 2007 e inizia quello che rappresenta uno dei lavori di cui vado più orgoglioso, il progetto di quello che sarebbe diventata la Aventador. Grazie a questo progetto implementammo diversi nuovi software con cui arrivammo a una modellazione il più possibile completa che ci permise di dialogare con il gruppo, ma anche di permetterci di poter valutare tutte quelle caratteristiche dinamiche che sono state essenziali per garantire il DNA di una vettura come Lamborghini. Questi stessi strumenti ci permisero di essere molto più sicuri delle soluzioni tecniche e tecnologiche che l'azienda poi andò a implementare. Qui il foglio era veramente bianco, non solo come progetto, ma anche come tecnologia e soluzioni utilizzabili. Mesi di discussione sul progetto e quanto ambizioso e rischioso sarebbe potuto essere per l'azienda, sia dal punto di vista tecnico ma anche economico. Nel 2008 abbiamo luce verde anche da parte del gruppo Volkswagen per il nostro progetto e quindi si parte. Ogni area prova a dare veramente il meglio e qui i miei più stretti collaboratori, Andrea, Stefano, Luciano, i due Riccardo, Corrado e Luigi, meritano una menzione in quanto sono stati provocatori di un progetto veramente rivoluzionario. Iniziamo la collaborazione con l'Università di Washington e il professor Ferraboli, aprendo un laboratorio a Seattle per lavorare assieme a Boeing che quel tempo stava sviluppando il 787 Dreamliner. Questo ci permise di portarci a casa il know-how sul crash e sul comportamento dei materiali compositi, quindi affermarci come un'azienda leader nell'utilizzo di questa tecnologia per le applicazioni più esasperate. Di più, siamo stati i primi nel campo automobilistico a promuovere la figura del flying doctor, ovvero tecnici super specializzati in grado di verificare e riparare i danneggiamenti nelle strutture in carbonio e poi certificarli dal punto di vista strutturale. Questo ha permesso di risolvere uno dei grandi problemi dei telai in carbonio, la riparazione e la certezza documentata dell'intervento. Tale competenza nell'ambito dei materiali compositi l'abbiamo poi messa a disposizione del territorio attraverso collaborazioni con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, con l'azienda ospedaliera del Policlinico di Sant'Orsola, con l'Università di Bologna nella Scuola di Medicina, l'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna anche, nonché il Methodist Hospital di Houston. Sempre a quel tempo, e siamo nel 2009, sviluppammo le sospensioni push rod all'anteriore e al posteriore per ridurre i pesi e le masse oscillanti e per avere il miglior packaging possibile. Avevamo un motore completamente nuovo V12 e un cambio con cui sviluppammo e brevettammo, grazie a Roberto, un sistema di sincronizzazione che ci permise di arrivare a tempi di cambiata paragonabili ai Formula 1 di quei tempi. Nel 2010 mi si presenta un'altra grande sfida. Divento responsabile anche del centro stile, per cui ho il compito di trovare sempre la giusta o migliore soluzione fra quello che deve essere il design esasperato che contraddistingue ogni Lamborghini e la parte tecnica di performance, ergonomia e producibilità del veicolo. Design e tecnica erano talmente iconici che la vettura lanciata nel 2011 è riuscita a rimanere sul mercato sino al 2022, continuando a mietere record di numeri nelle famiglie dei V12. Posso dire con orgoglio che le soluzioni tecniche e il design di quella vettura sono riuscite a centrare quello che viene definito dagli esperti di marketing il Blue Ocean, la possibilità di avere un prodotto senza competitor in un particolare segmento di mercato dove tu puoi definire i parametri che lo contraddistinguono. Dopo viene il resto, ma quando si è stati in grado di dimostrare la capacità di realizzare un'icona come l'Aventador da un foglio bianco, è più facile convincere gli azionisti che noi eravamo e siamo capaci. Arriva quindi la Huracan nel 2013 con tutte le sue derivate e nel 2017 la Urus, che rivoluzionerà il mondo dei SUV, creando un nuovo settore di cui è indiscussa leader nel segmento. In questo ambito è stata vincente la capacità, partendo da una piattaforma del gruppo, di infondere il DNA Lamborghini in questo prodotto straordinario, facendo sì che Urus diventasse l'essenza del successo dell'azienda, con volumi inimmaginabili e processi produttivi all'avanguardia. Ciò ha permesso all'azienda di raddoppiare sia il numero delle persone che il numero di veicoli prodotti, generando un'importantissima ricaduta sulla filiera dell'automobile e su tutto il territorio. Fortunatamente nel mio percorso ci sono anche tanti progetti che non sono così altisonanti come le vetture che ho citato, ma in termini di sfide hanno rappresentato pietre miliari nella mia vita professionale. La Reventon, la prima few off di Lamborghini, dove ci siamo inventati un modo di realizzare pochissime vetture vendibili in tutto il mondo. La Sesto Elemento, ovvero la sfacciataggine di realizzare una vettura che pesasse meno di 1.000 kg, equipaggiata con 4 ruote motrici e con un 10 cilindri, utilizzando carbonio in un modo completamente diverso da quello che era sempre stato fatto. E poi ancora carbonio con tecnologie innovative dove l'industria sta arrivando solo ora. Ricordo la collaborazione con la Callaway e l'inventiva di Luciano e Paolo. E poi ancora il sistema ALA, aerodinamica Lamborghini attiva, dove abbiamo brevettato un sistema che ha reso le nostre supersportive capaci di fissare per entrambi i modelli il record al Nürburgring. E ricordo benissimo che quando i miei ingegneri di dinamica veicolo e aerodinamica mi presentarono il concetto, dissi a loro che non poteva funzionare. Fortunatamente fui costretto a cambiare idea quando mi presentarono un prototipo che testai sulla pista di Henling a Nardò. Saper cambiare idea per vedere sempre avanti è quella capacità che ora chiamiamo looking ahead. Ho lasciato per ultimo una cosa di cui vado terribilmente orgoglioso. I due laboratori aperti all'MIT a Boston, dove si stanno studiando soluzioni che ritenevamo necessarie per le supersportive del futuro e ad oggi non esistenti, e dove abbiamo presentato la nostra terzo millennio, primo brand a poterlo fare all'interno dell'MIT. Un'emozione unica condivisa assieme a Riccardo, a Mitia e a Luciano. Infine, un capitolo importante che mi preme citare è quello del motorsport, in quanto oggi più che mai rappresenta una parte importante della mia carriera e un anello di congiunzione veramente unico con il mondo universitario grazie al rapporto con il team di Unibo Motorsport. Ricordo ancora la prima gara del Super Trofeo, dove io e Stefan ci guardavamo in viso più che preoccupati. Era il 2009, eravamo ad Adria. 9 vetture in griglia, di cui 2 inserite da R&D per fare numero. Credemmo che fosse giusto spingere e oggi siamo in grado di avere mediamente 40 vetture per mercato che competono ai supertrofei in Europa, America e Asia. Nel settore delle GT3, grazie anche a Giorgio, abbiamo una presenza mondiale invidiabile da parte di tutti e abbiamo conquistato vittorie veramente iconiche, come le tre consecutive alla 24 ore di Daytona. E all'orizzonte c'è una delle sfide epocali per Lamborghini, l'LMDH. Ho lasciato alla fine il mio supporto al territorio della regione, con le attività in seno alla Motor Valley e l'attività con Alma Mater, con cui collaboro come professore nel Global Master in Business Administration, con il corso New Product Development in Motorsport Industry, e che spero di poter continuare a portare avanti anche nel futuro per l'entusiasmo dimostrato negli anni dagli studenti. Oggi cosa posso dire altro che ringraziare per quello che mi viene concesso e di cui andrò fiero per sempre. La metafora del foglio bianco continua a darmi soggezione, perché è quella consapevolezza della responsabilità che contraddistingue l'ingegnere che fissa i parametri anticipando il futuro dal resto dell'azienda, tenuta poi a mettere in produzione quel prodotto pensato e disegnato sul foglio bianco. Noi siamo coloro che fanno con le nostre idee la differenza, prendendoci dei rischi e anche facendo errori. E qui devo ammettere che la grande differenza fra chi progetta e chi fa altri lavori è che noi creiamo anche dal nulla, assumendoci una responsabilità tangibile nel bene e nel male. Il mio augurio pertanto ai nuovi ingegneri è di non avere paura di osare, specialmente in questo momento di rivoluzione tecnica nel mondo della mobilità, e di non seguire sempre la strada che tutti percorrono per paura di sbagliare. Credete nella vostra visione, confrontatevi con i vostri colleghi e non abbiate paura quando quello che pensate può sembrare sbagliato per gli altri. Io sono sempre stato non omologato ai trend. Non avrei creato modelli iconici dal foglio bianco se mi fossi lasciato condizionare dal pensiero comune e non avessi cercato di ingenerare un dubbio, provocare con idee quelli che hanno fatto la storia dell'automobile e che ho avuto l'onore di incontrare sulla mia strada, mi ha dato la giusta carica per osare, sempre con fatti che, come vedete, parlano da soli. Oggi quello che posso fare, e sicuramente continuerò a fare, attraverso Alma Mater e BBS, per cui colgo l'occasione per ringraziare il Dean Bergami e Umberto, è di trasmettere agli studenti come ci si approccia nelle sfide di progettare il futuro, rispettando tutte le condizioni al contorno e non solo quelle prettamente tecniche. Far capire come progetti come la Terzo Millennio siano stati capaci di affascinare l'MIT e convincere tutti, anche in questo momento dove il mondo si sta muovendo verso l'elettrificazione, i brand come per esempio Lamborghini lo potranno fare in modo diverso, avendo la capacità di riuscire ad uscire dagli schemi, trovando soluzioni che siano il giusto mix tra innovazione, redditività e sostenibilità. Grazie dell'attenzione.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Maurizio Reggiani il 14 aprile 2023 nel corso della cerimonia di conferimento della laurea d'onore in ingegneria meccanica. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.